Buongiorno a tutti da Francesco Nano, ben trovati, siamo in compagnia di Claudio Nordio. Ciao Claudio.
Ciao a tutti.
Questa è un'intervista particolare nella galassia delle interviste di Scuola Suono Summer Productive 2013, perché Claudio è un realizzatore di studi di registrazione. Sei, diciamo, colui che mette in piedi uno studio di registrazione, parti da un progetto e tu lo crei praticamente dal nulla.
Lo realizzo, certo, esatto.
Questa è una cosa è bellissima per quanto mi riguarda, mi ha sempre affascinato il mondo dell'acustica, il mondo dei cablaggi, e mettere tutto assieme e deve essere una cosa incredibile. Quindi io ti passo volentierissimo subito la parola e ti chiederei, se ne hai piacere, di condividere con noi e con il nostro pubblico, per sommi capi, quello che è stato il tuo percorso professionale fino adesso, cioè come sei nato e come stai andando avanti, insomma.
Bene, per quello che riguarda proprio il mondo dell'acustica, in realtà la nascita professionale è stata quasi casuale. Io ho da sempre un'azienda che storicamente si è occupata di design, di produzioni, di realizzazione, di contract, eccetera, e sono stato contattato anni fa da un amico che realizzava e realizza tuttora studi di registrazione, e mi ha chiamato per realizzare alcuni particolari, diciamo complicati per chi non è propriamente un falegname o un addetto a questi tipi di realizzazioni, e abbiamo realizzato per lui delle visive molto complesse, delle parti curve. Era un progetto, penso si possano fare i nomi,
assolutamente, facciamo tutti i nomi che vuoi.
Era lo studio,
tutta la pubblicità degli amici e dei nemici, qualsiasi.
Lo studio di una persona straordinaria che è Ferdinando Arnaud, che è lo studio Quiet Please qua a Milano, e noi abbiamo il progetto che era partito come studio proprio da Eddie Murro, prevedeva una realizzazione che doveva assomigliare come tema principale a un'astronave, quello di 2001 Odissea nello spazio, per tutte zone curve, lucide, lisce, bianche, eccetera, eccetera. E noi abbiamo cominciato così, e da lì in realtà è piaciuto molto il nostro modo di lavorare, mio e dei miei ragazzi, e hanno cominciato a chiedermi di partecipare a queste realizzazioni. Devo dire che è stato entusiasmante.
Quindi di metterci anche del tuo, insomma.
Certo, devo dire che è stato entusiasmante. Ho avuto la fortuna di affiancare dei grandi progettisti, appunto come De Muro, Francis Manzella, John Flynn e tanti altri, dei quali ho imparato tantissimo, non solo per quello che riguarda l'acustica, che poi è quello che vediamo intorno quando siamo dentro in uno studio, ma una parte molto interessante che è invece quello degli isolamenti, cioè di tutto quello che noi realizziamo nella scatola che ci danno, cioè nell'appartamento, nello studio, nel teatro, eccetera, eccetera, e che serve per isolare questo ambiente dall'esterno. Isolarlo e dargli una forma e un volume che sia consono a quello che poi dovrà essere suonato all'interno, per cui dargli un suo carattere, perché diciamo che è già dall'isolamento, dal silenzio e dal suono che si ascolta all'interno di questo isolamento, che si determina già un carattere di quell'ambiente. L'isolamento è una parte estremamente delicata.
Aspetta, Claudio, io non vorrei, cioè ti interrompo, perché poi nella parte tecnica ci arriviamo tra un attimo. Volevo finire la tua presentazione facendo presente che sei stato il realizzatore di una caterva di studi importantissimi in Italia e nel mondo. Se vuoi citarne qualcuno, tu, cioè giusto così ci rendiamo conto, anche chi non ti conosce, con chi stiamo parlando.
Certo, diciamo gli studi che si possono conoscere bene sono dalla Larry Park, a alcuni studi all'interno del Forward di Grottaferrata a Roma, gli studi della Sugar di Caterina Caselli, un uno studio di Fornaciari, lo studio qua di Rustici, questo i precedenti studi di Rustici, il Teatro delle Voci di Treviso, uno studio a Lubiana, che ti posso dire, ma ce ne sono stati davvero tanti, uno studio per Luis Luciano e tanti altri, insomma, negli anni se ne sono stratificati veramente molti. Ecco, diciamo che poi da queste esperienze è nata anche una bella collaborazione di volta in volta, sia con i progettisti che con le persone che poi all'interno di questi spazi avrebbero lavorato. Perché ognuno, ogni fonico, ogni musicista ha una sua idea particolare e precisa di quello che poi avverrà all'interno dello studio. E diciamo che per quello che mi riguarda la nostra parte è proprio quello di stare in mezzo tra il progettista, che ha giustamente le sue idee, delle sue conoscenze specifiche, e chi lavorerà all'interno. Noi stiamo lì in mezzo, perché noi costruiamo questa macchina, e devo dire con un minimo di orgoglio che siamo gli unici che la conosciamo veramente bene, nel senso che stando dentro dal vuoto alla realizzazione dopo impariamo a conoscere quello che sarà poi il suono e capiamo se quanto questo suono, questa realizzazione appartenga al progetto e al desiderata di chi poi abiterà questo spazio.
Cioè riesci a capire effettivamente se il progetto poi riesce a essere aderente a quello che ha richiesto il committente, insomma.
Eh sì, questa è una questione proprio al di là di, diciamo, di tutto quello che è la parte tecnica di calcolo, che lascio ben volentieri ai progettisti. È una questione proprio di orecchio, imparare a sentire durante la costruzione come cambia il suono all'interno e quanto questo suono possa aderire a quello che è appunto il desiderata di chi poi ci lavorerà dentro. È una questione molto sottile, perché lì non ci sono numeri, lì è proprio una questione di capire quelle tra virgolette quelle cose che non hanno né numeri né parole. È il suono. È il suono, quella è una cosa che non saprei spiegare, però penso negli anni di essere riuscito spesso a capire questa quanto sta nelle corde del progettista e quanto sta nelle corde di chi poi appunto starà in quel luogo.
Allora io approfitto in questo momento per salutare e ringraziare Luca Rustici che ci sta ospitando, non so se è ancora là a fianco a te. Se
è qua perché sta lavorando.
Se riusciamo a salutare, ah ok, gli facciamo un ciao allora da qua in parte.
Ciao
Luca. LNRproduction.com è il sito di riferimento dello studio nel quale Claudio in questo momento sta registrando questa intervista. E a questo punto riprendiamo un po' il discorso, se ti va, della differenza, ecco, tra isolamento e acustica che stavi iniziando a introdurre prima. Dopodiché ci farai vedere, se ti va, nel dettaglio un po' questo studio di registrazione, che è uno dei tuoi ultimi lavori, proprio consegnato neanche un mese fa, mi pare di capire. Quindi
sì, esatto.
È fresco.
Puzza ancora di nuovo.
Puzza di nuovo, chissà che buon odore che c'è là dentro.
Allora sì, diciamo che la realizzazione di uno studio si divide in due parti fondamentalmente, quello che è l'isolamento e quello che è il trattamento acustico, l'accordatura, come si preferisce definire. L'isolamento è una parte assolutamente fondamentale, perché definisce il volume entro il quale si svilupperà il suono che sarà prodotto all'interno e che differisce chiaramente tra una regia, una recording, una vocal, e all'interno di questa a loro volta dal tipo di regia, dal tipo di recording che verrà realizzato. L'isolamento fondamentalmente è realizzato da materiali semplici abbastanza poveri. Sono materiali, sono inerti, diciamo, dal cartongesso, a certe gomme ad alta pressione, qualcuno usa anche il piombo, le gomme piombo, certi legni per il pavimento, i getti in calcestruzzo per fare i pavimenti sopraelevati, i pad, eccetera eccetera. In realtà in tutto l'isolamento quello che è fondamentale è il modo con cui questo viene realizzato e viene assemblato.
Cioè?
Perché mette insieme dei fogli di cartongesso, lo sappiamo fare più o meno tutti. La differenza è come questo viene realizzato. la continuità che si dà a questa struttura, che dal punto di vista tecnico per il suono deve essere letto come un corpo unico e non come un insieme di lastre che si avvicinano e si addossano una all'altra. In taluni casi invece è necessario che, pur leggendolo come un corpo unico, il suono possa accorgersi del fatto che all'interno esistano strati di materiali differenti. Semplice dirlo, un po' più difficile da spiegare, ma diciamo che fondamentalmente nell'isolamento bisogna riuscire ad avere una serie di accortezze per cui tutto quello che viene realizzato, assemblato, possa unirsi, legarsi in maniera estremamente precisa, considerando che l'isolamento di ogni ambiente deve essere assolutamente diviso dall'isolamento dello spazio limitrofo, per cui sia per quello che riguarda i pavimenti, i soffitti, il corpo proprio. Immaginiamo dei cubi, questi cubi uno rispetto all'altro non devono avere nessun legame, sennò ci sarebbero i problemi di passaggio di suono. All'interno di questo isolamento ci sono dei punti critici che sono le porte, le visive e i passaggi tecnici.
Le aperture in generale, no? Dove...
Certo, tutte le aperture sono i punti critici. È chiaro che...
Idealmente bisognerebbe che fosse... Cioè, sarebbe bello che tutta la struttura fosse un pezzo unico e non si potesse né entrare né uscire. Quello sarebbe il massimo per l'isolamento.
Esatto, deve fare i vetri di cartongesso o i cartongessi di vetro, in modo da avere un bel cubotto unico. In realtà, quando poi andiamo a realizzare queste secondarie aperture, ecco, lì entrano in gioco dei punti molto critici, perché riuscire a legare queste strutture, perché il suono, la pressione acustica all'interno le legga come conseguenti al resto, questo è piuttosto complesso. Negli anni devo dire che ho cambiato più volte i sistemi di assiemaggio di queste parti. Ancora adesso, anzi proprio ultimamente, sia nello studio di Luca che in un altro studio che abbiamo fatto con Paini poco tempo fa, ho messo a punto dei nuovi telai per supportare porte, serramenti, eccetera, eccetera, che sono inglobate all'interno della struttura che porta il cartongesso. Perché in realtà non esiste uno scritto, un libro che ti spieghi come fare l'isolamento. O meglio, esistono, sono estremamente...
Cioè, ce ne sono tanti, però tra il dire e il fare...
È come la ricetta per fare la torta. Tutti dicono come fare la margherita, ma come fare una buonissima torta alle mele e cannella è un po' più difficile. Diciamo che noi facciamo una bella torta con le mele e la cannella. E per far questo, di volta in volta studiamo come fare, come realizzare, ed è importantissimo in questa e nelle fasi successive essere presenti. Io sono sempre dentro nel cantiere, praticamente tutti i giorni e per tutto il tempo della realizzazione, perché la scuola è quella, cioè star lì, provare, sentire e mettere a punto sempre delle soluzioni che appaghino sempre di più la realizzazione finale. Una volta realizzata tutta la parte, diciamo, di isolamento, e quindi le parti, i corpi limitrofi, che sono il condizionamento, l'ingresso delle linee elettriche, l'ingresso delle linee audio, eccetera, che anche questa a loro volta devono avere trappole, sistemi che permettano di non avere connessioni tra la parte interna e la parte esterna, entriamo e realizziamo quello che poi si vede e soprattutto si sente, e che è l'acustica, cioè l'accordatura della...
Però aspetta, prima di arrivare all'accordatura, in realtà mi dicevi che anche l'isolamento stesso fa da fondamenta al suono dello studio, giusto?
Sì, certo, sì.
Cioè, uno potrebbe pensare che l'isolamento è solamente qualcosa per separare acusticamente un ambiente da un altro. Invece no, già là si inizia a creare il suono del...
Assolutamente. Guarda, l'esempio più stupido che posso fare è: prendi due pentole diverse e faccio un verso dentro. Tu senti due versi diversi, eppure sono due pentole d'acciaio. Ma il loro volume, la loro forma, fa sì che la risposta che tu hai sia diversa. È proprio il corpo, è come noi, cioè io... io sono questo qua, tu sei quello lì, il tuo corpo esprime te, ma poi il vestito, quello che la gente si ricorda, il corpo, le risonanti che ci sono all'interno, arrivano dalla struttura. Una stanza di 3 metri per 6 alta 3 metri, sono una maniera completamente diversa da un cubo 5x5x5. È proprio, diciamo che fondamentali sono le proporzioni tra le parti che devono rispettare certe caratteristiche, sennò poi dentro ci troviamo dei problemi giganteschi rispetto a tutte le risonanti, eccetera, eccetera. Le onde sono molto bizzarre quando entrano negli spazi e fanno cose difficilmente descrivibili. Ma è proprio la forma che stabilisce già il carattere. Secondo me è proprio il carattere, come tu hai un tuo carattere come persona, io ho il mio carattere. Ecco, quello lì, quella parte del nostro carattere è il cartongesso, chiamiamolo così, è l'isolamento. Ho visto trasformare degli spazi che in sé suonavano proprio male, con la posizione delle pareti, con la riduzione di certi spazi, la deformazione dello spazio interno, ho proprio sentito cambiare il carattere. Poi dipende da quello che devi fare, voglio dire, la regia delle caratteristiche dal punto di vista isolamento, poi anche dal punto di vista acustico, è estremamente severe. E lì è anche una questione di simmetrie o di asimmetrie calcolate che ti permettano di realizzare uno spazio dove dentro tutta la produzione sonora, il suono in sé, arrivi e venga percepito in un fuoco preciso, che è quello del tecnico, okay? Lasciando uno spazio anche per la produzione dietro, che alle spalle normalmente ascolta e deve poter sentire comunque un suono discretamente valido, ma quella stanza deve dare una risposta in un luogo preciso, e allora tutto quello che si fa è perché questa stanza rispetti questa funzionalità primaria. In una recording no, anzi.
Cioè, la funzionalità primaria è il punto in cui il fonico ascolta, quello deve essere il punto migliore, insomma, no?
Lì deve accadere il miracolo, alla fine di tutti i lavori, quando abbiamo finito lo studio, viene il Paini della situazione e mette un microfonino.
Allora, il Paini, lo ricordiamo, è il progettista, colui che, cioè, nel senso, non il Paini è il progettista, ma in questo caso è il progettista di questo studio dove siamo adesso. Comunque potremmo anche definirlo il progettista, perché da quanto mi risulta anche lui è uno forte, insomma. Lui fa la parte di calcolo, no? Cioè, dopo manda a te a eseguire, lui è la mente, tu sei il braccio, come dire.
Esatto, ultimamente stiamo collaborando da parecchio io e lui, poi ho lavorato con tanti altri, come anche Dario Paini lavora con tanti altri esecutori, ma diciamo il risultato in una regia è che poi in quel punto preciso la resa acustica sia perfetta. Lui, il progettista, alla fine andrà a mettere a posizione il suo bel microfonino a fare le letture, e lì il responso è responso. Se uno studio è stato fatto male, io parlo per me, non parlo del progetto,
sì.
È stato realizzato male, e lì lo si sente se le sponde, le pareti non rispondono bene alle pressioni sonore elevate, o se queste una rispetto all'altra sono lievemente slegate, si muovono male. Lì succede di tutto, quando il suono, quando le basse soprattutto spingono sulle pareti, e lì non c'è pietà. Si sente se scricchiola come una vecchia nave o risponde come un buono scafo, ecco. Nella recording il discorso è estremamente diverso.
La recording, per recording intendi dire la sala di ripresa?
Di ripresa, sì. Nella sala di ripresa in realtà il discorso è proprio contrario, è un luogo multifocale, non ci deve essere un fuoco, perché lì ci va il chitarrista, il trombettista, il coro, la sezione di violini, la batteria. Lo spazio, da sempre dal punto di vista dell'isolamento e poi anche dal punto di vista acustico, deve creare delle situazioni che permettano ai musicisti di trovare il loro luogo ideale. Un batterista posizionare la sua batteria in un luogo che gli permetta un ritorno piuttosto corposo, ma che abbia anche molta aria intorno perché la gran cassa possa esprimere tutta la sua disgrazia di bassi. È uno degli strumenti più difficili da contenere insieme chiaramente al basso e qualche altro strumento.
Le basse, insomma, sono sempre l'incognita, no?
Le basse sono sempre.
Però, Claudio, io volevo farti una domanda. Può essere che un progetto sulla carta suoni bene e poi messo in opera, anche se è stato realizzato correttamente, in realtà non suona bene? Cioè, forse è posta male la domanda, però ci sono degli accorgimenti tecnici che uno che sta costruendo lo studio dice: vabbè, io qua il progetto me ne sbatto, non lo seguo, lo miglioro, perché non si fa così, si fa così.
Allora, diciamo che in realtà un buon progettista è difficile che sbagli. Ti dico, io ho lavorato con persone molto in gamba e devo dire che fortunatamente proprio degli errori così grandi non mi sono mai capitati. Però, come dicevo prima, il fatto di essere presente nel cantiere dà la possibilità di ascoltare quello che sta nascendo. Mi è capitato, devo dire raramente. Molto raramente, ma mi è capitato subito in un caso di accorgermi che esistevano dei deficit, c'erano alcune parti che rispondevano diversamente da come pensavo dovessero rispondere al progetto, e lì ho coinvolto chiaramente il progettista, eccetera. E per cui si fanno anche se la. Quando è successo era ancora una parte magmatica, stavamo parlando proprio di isolamenti, e lì è stato coinvolto proprio chiaramente il progettista, altre persone, si è discusso, si è provato e si è visto che effettivamente potevano essere portate alcune modifiche per migliorare l'acustica interna. Diciamo che se il progettista è un bravo progettista è difficile che sbagli proprio. Posso dire invece che ho trovato dei progettisti, come ad esempio il Paini, giusto perché ne parlavamo prima, ma non solo lui, anche altre persone, che comprendono la nostra figura. Nel senso, io non sono lì a rubare il lavoro di nessuno, però siccome sono lì e a differenza loro, io ho sentito tanti studi dalla carcassa al vestito completo. Ho un'esperienza che loro non possono avere e io la metto a disposizione proprio per questo, perché io assorbo da loro le loro conoscenze. Discuto, quando abbiamo fatto lo studio di Gigi D'Alessio, di Loggiata, dove io in realtà ho fatto non il corpo, non ho fatto gli isolamenti, ma ho partecipato insieme ad altri alla parte dell'acustica. Ecco lì, ad esempio, con col progettista c'è stato un bellissimo scambio di opinioni. Io ho imparato delle cose. In altre occasioni, con altri progettisti, ho invece riversato io certe conoscenze per dire: guarda, che in realtà se fai in questa maniera eviti questo problema perché l'ho già visto. Ho già visto che succede questo. Per rispondere più seccamente alla tua domanda, non dovrebbe capitare, ma diciamo che io penso, anche se poi nessun progettista me l'ha mai detto, che in realtà anche per loro in parte è un po' una scoperta quando poi aprono la porta e ascoltano dai monitor la musica, perché è impossibile poterla immaginare, o meglio, la risposta tecnica che dà il software di lettura e di controllo della stanza generalmente corrisponde più o meno a quello che loro pensavano.
Ma l'anima.
Ma là è come un figlio. Adesso non voglio esagerare, ma un po' come un figlio. I figli assomigliano un po' ai genitori, ma poi hanno il loro carattere. La stanza ha un suo carattere, ha un suono che in realtà quando consegno lo studio l'unico che lo conosce sono io, perché sono stato dentro dall'inizio alla fine, per cui so come suona. Grazie a quello che ha fatto il progettista, ovviamente. Però sì, per rispondere appunto a quello che mi chiedevi tu, sì, capita che, fortunatamente a me è capitato molto raramente, che il progetto avesse bisogno di alcune correzioni perché aveva dei bachi che però neanche io avevo visto nel progetto, ma che sono saltati all'orecchio poi proprio ascoltando nella costruzione quello che accadeva all'interno. Problema grosso è per le strutture tecniche, condizionatori, quando sono imponenti, come capita nel nostro caso, perché devono avere un RC, un indice di rumorosità molto basso.
Devono essere sovradimensionati, sì.
Eh sì, allora lì ci sono tutti i problemi dei canali, come risuonano i canali, allora lì la posizione dei canali qualche volta mi ha spostati perché anche noi spostiamo certi agganci per questioni tecniche. E allora lì sta anche all'utilità del progettista e di chi realizza le parti tecniche, di essere insieme nel momento in cui si monta per ascoltare, per sentire, per correggere, per calibrare, diciamo. A me piace molto la parola accordare, lo studio è proprio accordato.
È uno strumento musicale lo
È
studio.
uno strumento, assolutamente, è la cassa di una chitarra, è uno strumento musicale,
Tu
assolutamente.
sei un liutaio in un certo senso.
Beh, è un parolone.
Però dai, ci sta, eh.
È un parolone. No, un falegname della chitarra. No, i liutai sono in realtà i progettisti. Loro sono dei liutai. Hanno anche questa genialità di riuscire a comprendere da uno schermo del computer e dai loro schizzi cosa accadrà. Io non sono capace.
Beh, ognuno il suo. Senti Claudio, io vorrei chiederti una cosa. Che aria si respira durante, diciamo, la parte umana, insomma, durante la realizzazione di uno studio? Come, raccontaci un po', quando c'è un committente, insomma, che vuole partire. Insomma, parlaci un po' di che cosa succede in questo periodo. Tra l'altro, quanto dura la costruzione di uno studio di registrazione?
Allora, intanto diciamo che lo studio di registrazione come tempi ha dei tempi molto differenti. Uno studio può andare, compreso gli isolamenti, può andare da 2 mesi, 2 mesi e mezzo anche. Noi abbiamo fatto degli studi dove stare dentro quasi un anno. Dipende dalla grandezza, chiaramente, dalla complessità, dalla possibilità di avere una continuità e poi chiaramente dalla pretesa, chiaramente certi studi che sono rifiniti al millimetro hanno anche tempi molto lunghi, ma diciamo che generalmente tra i 2 e 4 mesi la realizzazione di uno studio avviene. Anche la committenza è molto differente, chiaramente ci sono quelli che si affidano.
Ah sì, la committenza, sì, la committenza.
La committenza è molto differente, chiaramente ci sono quelli che si affidano quasi ciecamente a noi e al progettista, per cui partecipano relativamente. In quel caso diciamo che la strada è abbastanza piana, sappiamo cosa dobbiamo fare, realizziamo, anche se non è la situazione secondo me migliore, perché è bello che il committente segua quello che sta avvenendo e capisca e ascolti insieme a noi quello che sta avvenendo. Diciamo che questa comunque è una realtà abbastanza rara. Generalmente il committente è lì. Chi più, chi meno è lì. La presenza del committente è estremamente utile perché generalmente loro parlano quando fanno fare il progetto e anche quando poi hanno i primi contatti con noi, parlano di una serie di questioni tecniche che io ascolto chiaramente perché sono fondamentali, che sono già state filtrate dal progettista, peraltro, ma quello che mi interessa invece è capire cosa ha nella testa lui, cioè come pensa di entrare in quell'ambiente, quando si siede e lavora, che cosa vorrebbe avere intorno a sé, dal punto di vista proprio della sensazione, che io non cambio il progetto, quello lì è il progetto e già lo leggo dai disegni. Però io riesco a immaginarlo al di là del disegno, io quando vedo il progetto e comincio a realizzare anche semplicemente i sottofondi, io me lo vedo già in 3D, sono già seduto lì, ho già ben presente cosa accade. Per cui capisco anche quale sarà l'atmosfera. E capirlo anticipatamente dal committente è importante perché si possono ben prima di arrivare a posizionare il chiodo sul pavimento, che sarà il centro ottico della sua musica, si può arrivare ad avere una serie di aggiustamenti, piccoli o meno piccoli, che aiutano questa persona a a far sì che quando siederà troverà davvero l'ambiente che aveva in testa. Perché devo dire, nonostante abbia fatto tanti studi, non mi è mai capitato, ma dico proprio mai, di trovare un committente, per quanto possa essere ad esempio un fonico così, che ha delle idee che superano il 50% della convinzione. Anche loro attendo, a parte Luca, che lui sapeva già, questo qui poi è il terzo che gli abbiamo realizzato, per cui mi aveva anche fatto il segno dove voleva appoggiare le suole delle scarpe. Ma quando io sto parlando di uno che realizza uno studio ex novo, o il primo studio, o uno studio ne ha già altri, ma lo studio che fa è completamente nuovo. Ecco, in quel caso, dal mio punto di vista, mancano tutta una serie di informazioni. Ed è importante che lui sia lì, perché parlando e guardando e vedendo, generalmente diventano curiosi, fanno un sacco di domande. Perché in realtà, quando loro sono entrati, hanno visto lo spazio, non si sono resi conto di quanto piccolo glielo ridurremo noi. Perché noi, una cosa che noi facciamo è far sì che il cliente ha comprato 100 metri quadri e noi gliene restituiamo 70, ad esempio. Perché noi tra l'isolamento e cos'altro gli riduciamo i posti. E allora è bene che lui si renda conto di come si sta muovendo, si fanno i pavimenti, lui è lì e allora già vede come sono, ma noi già gli diciamo questi sono i pavimenti, ma io ti porterò via 20 centimetri di qua, 80 di là. E allora comincia a farsi un'idea ed è molto bello, generalmente c'è una certa soddisfazione anche da parte loro, perché chiedono e anche loro ascoltano, hanno un orecchio ben migliore del mio dal punto di vista musicale, ascoltano e comprendono queste cose. A volte la committenza è un po' invadente, ma più che altro sui tempi, il loro problema è giustamente quello dei tempi, che invece noi vorremmo dilatare, perché non è che è il nostro interesse economico, dilatare i tempi vuol dire che ci mangiamo parte del guadagno, però questa sorta di parto ha proprio bisogno di essere ascoltato, perché a volte io mi fermo e sto ad ascoltare quello che è intorno, e ne ho bisogno perché mi aiuta moltissimo nel mio lavoro. La committenza incalza, dice, io ho un disco da registrare, lo devi consegnare, c'ha ragione. Diciamo che la committenza grosso modo si divide in queste parti, poi ripeto, se la committenza è una major piuttosto che un fonico, è chiaro che cambia molto il loro atteggiamento all'interno di questo spazio.
Senti, a livello umano, proprio come diciamo, si crea squadra, ci si manda a quel paese anche col committente, voglio dire, oppure c'è sempre un certo distacco, se vogliamo. Insisto un po' su questa, perdonami, sull'aspetto umano, perché mi interessa molto anche il gioco di relazione che viene a crearsi, insomma, perché bene o male. Siamo sempre musicisti, tutto sommato ruotiamo attorno alla musica e io ho visto che i progetti musicali migliori sono quelli dove c'è collaborazione, per cui e anche dove ci si manda a quel paese, insomma. Per cui mi chiede se la stessa cosa avviene nella realizzazione di uno studio di registrazione.
Ma guarda, è un po' come essere sul palco. Magari ti viene quel musicista che è importante, allora tu dici: è bene che io comunque lo tenga al suo posto. O arriva quel musicista un po' invadente che farebbe tutti i soli dal primo all'ultimo pezzo lui, e allora dice: lo tengo un po' a distanza perché se no gli fa lui il concerto e io vado a casa. Anche nel cantiere è un po' così. Spesso mi riprometto di tenere una certa distanza, non sono mai riuscito a farlo perché in realtà, scusa che spengo il cellulare che è rimasto acceso, era giusto un musicista che chiamava, lo mandiamo subito via. No, dicevo, non l'ho mai fatto poi di fatto perché c'è una certa affezione nei suoi confronti, perché in realtà quello studio in fondo è lui. Se il committente, ripeto, è la persona che poi lavora dentro, che comunque non è il finanziatore, voglio dire, ecco, quando il più delle volte non lo è il finanziatore, è la persona che poi ci lavora dentro. Sono persone ricche di cose da dire e anche la loro ricchezza mi è utile, perché anche dal loro modo di pensare, ti faccio un esempio stupidissimo. Dopo che si è fatta la lettura, che lo studio, ok, tutti dicono funziona, una delle prime cose che fa questa persona è mettere su i suoi brani. È una cosa che a me piacerebbe molto sentire ben prima di averlo finito, perché i suoi brani esprimono chi è lui. Ed è una cosa molto, molto interessante. A volte scopri che, nonostante li conosci perché sono magari musicisti famosi, eccetera, eccetera, la musica che ascoltano non c'entra un picchio con quello che poi loro fanno, no? Perché quella è l'anima che hanno dentro. Ed è molto bello questo. Io cerco sempre di avere una relazione molto stretta. Lavoro con la mia squadra, con cui lavoro all'interno, una squadra ormai consolidata da tantissimi anni. Noi siamo molto, tra virgolette, amici. Per cui noi, quando siamo lì, condividiamo tutto nel cantiere. E generalmente questo il cliente lo coglie subito, per cui dopo 3 minuti ci si dà del tuo e si è tutti lì a lavorare insieme. E le regole del cantiere le comprendono senza che dobbiamo dirle. Per cui diciamo, il rapporto con la committenza, pur essendo vario, alla fine è sempre un po' amicale. E resta poi negli anni. Ci sono persone che a cui ho realizzato cose tanti anni fa e qui non ho più realizzato niente perché il loro ambiente va bene, che ci sentiamo, mi chiamano, chiamo io loro. È un rapporto che rimane, indubbiamente.
Wow, ti va di raccontarci, non so, qualche aneddoto, qualche cosa che ti è successa di simpatica, insomma, in tutti questi anni, non so, l'episodio più emblematico
raccontabile,
sì pensa bene, perché poi registriamo, quindi
esatto, non so, rischiamo le querele. Ma ti dirò che delle cose che mi sono capitate simpatiche, sono delle cose che uno non si aspetta. Il più delle volte mi sono capitate andando a disfare degli studi. Generalmente io costruisco sul nuovo, cioè mi danno degli ambienti, li costruisco, ma a volte ho costruito disfando studi e ricostruendo dentro all'interno. Mi è capitato, ad esempio, un po' di anni fa, uno studio anche importante che abbiamo rifatto dopo anni, e il proprietario mi diceva: sì, guarda, sono contento di rifarlo, è vecchio, e poi abbiamo sempre avuto questi problemi, che questi isolamenti non, alla fine non funzionano bene. Eppure avevo visto che erano degli isolamenti sulla carta fatti anche bene. E aprendo il muro, che tu sai che appunto le scatole sono isolate, che tu hai il muro, ad esempio, della regia e il muro distaccato della recording, e aprendolo abbiamo scoperto che era la discarica del cantiere, c'erano dentro centinaia di lattine di bibite, tutto quello che mangiavano, bevevano quelli che hanno fatto il cantiere, lo buttavano in quell'intercapedine che probabilmente avevano pensato fosse la discarica del quartiere, creando per cui un perfetto attaccamento tra la regia e la recording.
No!
Quanto ben fatte, trasmettevano quasi tutto quello che succedeva da di qua di là, e quello era il grosso problema di quello studio. In realtà, a saperlo prima, invece di rifarlo, bastava buttare giù le due pareti, e quella è una cosa che, quando avevamo aperto, abbiamo riso per tempo, dicendo: che è quel, scusa, imbecille che ha fatto sto lavoro, che l'avevamo fatto anche bene, ma probabilmente, non essendoci chi seguiva i lavori, questi hanno, c'era la visiva e loro l'avevano bella zeppata di lattine che ormai stagionate, erano cose di parecchi anni prima.
Mamma mia!
Puoi trovare degli studi, una cosa carina, mi è capitato di intervenire in uno studio che aveva un muro centrale e i due muri di isolamento. Il muro centrale era di tufo, era stata fatta questa grande furbata, il tufo è una pietra che notoriamente contiene grandi quantità di acqua e pertanto la visiva si appannava, perché l'acqua evaporava e quando c'erano dei cambi di temperatura i vetri che dividevano le parti si
appannavano,
e sì, e c'erano cresciute le muffe, c'era si poteva mettere dentro i ramari perché era diventata una specie di terrario e questa è una disgrazia.
Simpatica, va.
Cosa succede di questo genere? I nostri aneddoti sono molto banalini, o quelli con un momento complicato è quando chiudi le visive, perché tu immetti e pulisci perfettamente il vetro di una parte. Quando metti il secondo vetro, tu da questa parte devi avere una pulizia perfetta, perché la appoggi e poi non li toccherai mai più. E nel appoggiare il vetro capita spesso che si muovano cosucce. In uno studio mi hanno litigato non so quante volte con una zanzara. Considera che il vetro pesava circa 140 kg, Perché questa bastarda si andava a mettere, aprivamo, la cercavamo, non c'era più, si ripulivano tutti i vetri, che è tutto un mestiere pulire i vetri, perché poi luci di qua, luci di là, quello che guarda, dice no, c'è l'alone, ah, pulito, ok, si richiudeva, quando stava per sigillare, lei saltava fuori. Alla quarta volta ci abbiamo rinunciato e il cliente tuttora ha una zanzarina piedinaria che è morta sul fondo. Alla fine, quando l'ha vista, ha detto: cosa devo fare? Lasciala lì quella bastarda. Ma ha detto così, e lì è tuttora mummificata tra le due con le zampette all'aria. Eh sì.
Questa era bella proprio, mi hai fatto ridere. Incredibile. Senti, allora niente, io qua a questo punto ti chiederei di raccontarci intanto se lo studio di Luca suona. Suona? Come
Suona molto bene. Non l'ha detta solo mia, ma l'ha detta anche da.
facciamo a crederti, scusa? Vabbè, ce lo dice Luca, dai, ce l'ha già detto.
Ecco, ve lo dice Luca. Ve lo dice Luca, ve lo dirà Dario Paini, che è venuto a fare le letture, e le persone che poi ci stanno lavorando dentro, che pare siano molto soddisfatte. Sì, è uno studio che. Allora, questo qui è un LEDE, cioè è la regia. Il LEDE si differisce fondamentalmente dagli studi che hanno il fronte rigido, perché il fronte in realtà è una fonte di assorbimento, è un fronte trasparente al suono che contiene una serie di assorbitori, per cui il suono picchia, le casse chiaramente guardano il back, il retro dello studio, quello che indico là dietro, picchia lì e torna indietro. Tornando indietro, quando arriva al fronte, viene quasi completamente assorbito, per cui non c'è un secondo ritorno. È una formula, quella del LEDE, non molto utilizzata. A me, devo dire, piace molto. Sono studi molto controllabili dal punto di vista acustico. Qui, a differenza dello studio che aveva prima Luca, qui abbiamo ancora leggermente aumentato il volume del fronte. Abbiamo anche aumentato e cambiato la posizione dei baffle che all'interno fanno da assorbitori. E si è ottenuto un suono ancora più fermo di quello di prima. Le dimensioni le abbiamo leggermente corrette, perché questa qui siamo andati in un ambiente che era completamente vuoto, per cui abbiamo potuto ridimensionare leggermente la stanza, cosa che nello studio precedente non era possibile, e abbiamo ottenuto quella correzione, quella piccola correzione che permette alle basse di avere una loro bella voce, nonostante non sia una regia gigantesca. In più è stata progettata alle spalle, dietro quei diffusori che avete alle spalle, c'è un altro spazio, che è la machine room, una machine room piuttosto grossa per essere una machine room, che è un volume che permette alle basse di avere ancora uno spazio come camera risonante e di dare ancora più volume e più voce alle basse. Per cui è una regia che in realtà sulle medio-basse si esprime meglio di quello che sarebbe una regia come di questa stessa grandezza, senza quella furbata dietro e senza quella correzione che abbiamo portato davanti.
Quindi praticamente avete utilizzato la sala macchine come amplificatore delle basse.
Devo dire che questa è una cosa, mi è capitato già di farlo un'altra volta. Questa volta devo dire che è stata studiata molto bene. E funziona davvero molto bene. Ha proprio una. Devo dire che io seguo sempre, quando poi vengono fatte le letture, mi sono meravigliato anch'io un po' di queste basse che ha, che normalmente uno spazio così difficilmente riesce ad avere. È stata un'intuizione molto ganza quella che ha avuto Paini di creare questo volume così. Che altro dire? Allora, nel caso di questo nuovo studio, abbiamo avuto questo spazio completamente libero, per cui abbiamo potuto stabilire come definire, come creare, come costruire, che forma dare ai tre ambienti fondamentali, che sono la regia, la machine room che abbiamo dietro e la vocal che abbiamo qua di fianco, oltre a begli spazi poi, diciamo, di disimpegno, la living room che stanno all'esterno, che però partecipano anche loro in un certo modo a tutto il suono. Come dicevo, questa regia è una LEDE, è una regia che concettualmente molto semplice, abbastanza simile.
Ce la puoi far vedere? Hai la possibilità di.
Certo, io su questo affare qua basta che giro la cosina e si vede, capo.
Te lo puoi portare
Me la
dove
porto
vuoi.
io, girandolo di
Sì.
qua. Io giro
No,
così
la
e lui vede.
videocamera è qua.
Ah, la videocamera è qua. Ok, ah
Se
sì, io
vuoi,
vedo lì.
possa, se
Non
vuoi.
sono un
Esatto.
tecnologico. Allora, vediamo un attimino. Allora, quello lì è il fronte. Vediamo se riescono a farti picchiare dentro le luci. Eccolo. Quello lì è il fronte, ok? Telato blu, quello che si vede è semplicemente una tela blu. In realtà, dietro quella tela c'è un metro di spazio ancora pieno di baffle e di altri assorbitori. Sopra questo ci sono i celini che si sviluppano. Sono tre celini, ci sono delle luci che battono dentro, ma vedi più o
Sì, ah, adesso li vedo meglio dell'altra volta. Sì.
meno. Vedi, questi sono. C'è il primo celino che è quello più basso che è sopra al banco, c'è un secondo celino e un terzo che è quello qua sopra, ecco, vedi, ok.
Questi diffondono o assorbono?
Questi qua no, questi sono assorbenti, dietro a questi c'è tutta un'orditura anche qua di baffle che servono sempre per fermare il suono, questi sono puramente degli assorbitori, diciamo. Sui lati abbiamo un lato di là dove c'è questa finestra che dà sull'esterno e che noi abbiamo reso lattice perché prendendo la luce dall'esterno possa dare una luce naturale nell'ambiente ed è una visiva bella pesante dal punto di vista acustico. Ci sono i vetri che si vedono lì, ma ce ne sono poi anche dietro. Il lato prosegue verso il retro dove c'è la porta della machine room. Eccola, vedete? Quella lì è la porta.
Si può andare in machine room?
Oh certo, adesso entriamo in machine room. Vado io con questa fare qua in mano, è molto divertente. Si è chiuso, non vedo più un cazzo.
No, no, ti sento. Ah, no.
Io non vedo più niente. Che è successo? Ah, ecco qua, mi ero perso. Ho detto, non sono. Va bene fare le sale, ma come operatore cine sono scadente.
A ognuno il suo.
A ognuno il suo. Ecco qua. Allora, qua siamo nella machine room. Allora, è una stanza lunga e stretta. Anche lei ha una serie di assorbitori sparsi, vedi, che aiutano il suono che arriva qua dietro a fermarsi. È una stanza, che adesso vado sul fondo, è una stanza che ha questa parete qua è lunga come tutto il fondo della regia, ok? E lo spessore, quello che vedete di là, sono circa 1,20 m di spessore della. E l'abbiamo leggermente abbassata, abbiamo creato un volume ad hoc, ecco, diciamo. Qui c'è nella machine room, a parte aver stoccato un po' di materiali, c'è il rack dove abbiamo messo qua tutto quello che fa rumore con le ventole qua dietro. C'è una patch per le varie connessioni che arrivano qua dietro e abbiamo chiuso in questa stanza tutto quello che fa rumore, in modo che di là dove lavora Luca
Non ci siano ventole.
non ci siano venti. Ecco qua, adesso, da qui forse lo vedete meglio lo studio. Ecco, vedi. Eccolo là. Il grande capo è là. Ecco, l'altro lato.
Ma è condizionata la machine room?
No, la machine non è condizionata. No. E l'altro lato è questo, dove c'è la porta che conduce verso la vocal e la porta che invece conduce verso l'esterno. Guarda, se mi apri, grazie, Luca. Questo qui.
Ma io sento, è come se sentissi l'odore da qua.
Sì, ha un buon odore, ha un buon odore.
Ha un buon odore, si conferma.
Eccolo qua. Allora, questa qui è la machine room.
Wow.
Questa è la machine room. Questa qua,
Machine room.
sì, scusa, la machine room, la boot. Ecco qua noi abbiamo utilizzato questi moduli, che sono dei moduli della Soundbox, che è diciamo, un ramo della mia società dove abbiamo creato questi moduli, diciamo, diffusori, che qua sono in una forma atipica, perché normalmente sono dei moduli 60x60, qua Paini li ha customizzati con questa forma lunga e stretta, e ricoprono praticamente tutte e tre le pareti della della butte, vedi?
Non riesco a capire se è rettangolare questa parallelepipeda, questa stanza.
No, questa stanza in realtà è, userei un termine atipico, è sghimbescia.
Sghemba, va bene, ok.
Non ha nessun 90 gradi, perché allora la parete d'ingresso, questa qua, è parallela chiaramente alla parete interna dello studio. E questa subito di fianco è quasi un 90 gradi. Però poi la paretina di fronte, che è questa qui piccolina, e l'altra, che è quella priva di fusori, sono invece su un'angolazione, non so se si vede da terra, un'angolazione molto, molto.
No, non riesco a capire bene, ma ti credo, insomma.
Diciamo che è un trapezio isoscele, dai, per dare una forma geometrica, un trapezio isoscele. Ecco.
A livello acustico è molto, molto più secca questa stanza rispetto all'altra, ha meno riverbero, mi pare, no?
Sì, questa qui ha un suono più puntuale, decisamente. È una stanza pensata primariamente per le voci e le chitarre, perché Luca, essendo un chitarrista.
Sì, mi ha spiegato che le batterie non gli interessavano, insomma, se le deve registrare vada da un'altra parte.
No, anche perché la batteria ha delle richieste acustiche che sono decisamente differenti da quelle della voce della chitarra. Si sarebbe dovuto fare, a parte questo volume era un po' piccolo per una batteria, ma sarebbe dovuto fare un intervento completamente diverso. Invece questo è dedicato appunto a voci e chitarre. Sopra il soffitto è telato, c'è cioè una telatura, e questi oggettini qua, appunto, adesso mi avvicino. Hanno un intercapedine, vediamo dov'è il mio dito, non lo vedo più. Come operatore cinematografico sono veramente uno schifo. Vediamo se riesco a farlo. Ecco qua. Ecco qua c'è un intercapedine, vedi qua in mezzo. La distanza tra questi cunei di legno e il box, anche abbastanza profondo, e questi oggettini. Venendo colpiti dal suono, diffondono e spaccano il suono nello spazio intorno. Ecco, questo qui è la butte. Vediamo se facciamo una ripresa da qua in fondo, che si veda un po' tutta la stanza. Eccola qua.
Il pavimento?
Probabilmente giù del parquet. Abbiamo messo giù un parquet. Ecco qua, ad esempio, viene messo e tolto il tappeto in base alle esigenze che si hanno. È chiaro che c'è il classico cantante che batte col piede, bisogna mettergli sotto qualcosa, o fermargli il piede con un chiodo, oppure mettergli sotto un tappeto. La prima non si può fare, si fa la seconda. Ecco, qua c'è una zoccolatura che permette di montare, vedi lì c'è una patch, si vede? Forse? No, aspetta che vediamo se riesco. Sposto il.
Quella cosa in forma nera che vedo là è una patch, ok, va bene.
Ecco, quella lì è una patch. Dove c'erano tutti i collegamenti e poi ci sono chiaramente tutte le varie prese, eccetera, eccetera, eccetera. E questa qui è la boot. Uscendo dalla boot, vabbè, poi c'è. Usciamo, dall'altra porta si entra nella. Si arriva in quello che è il disimpegno. Disimpegno, vabbè, il bagno che non andiamo a visitare perché non è bello, ma non mi pare il caso.
Vabbè, avete cablato il bagno, no? Spero.
Sì, per le basse. Per chi fa le basse lì è ottimo. Ecco, questo qui invece è l'ingresso, la porta uscita, dove qua è la parte, adesso manca il divano che momentaneamente non c'è, ma diciamo questa che è la parte dove chi arriva può starsene lì, prendersi un buon caffè senza fare la pubblicità della marca. Ecco qua sono esposti alcuni nostri pezzi, alcuni dei nostri moduli nella soundbox, appunto, che sono dei moduli 60x60 o anche, come vedi, la colonna ha una forma un po' diversa, che possono essere in legno oppure questa qua. Questi qua sono gli stessi, ma in cartone. È un cartone particolare e sono dei moduli che sono stati pensati apposta per essere di basso costo.
Si possono acquistare questi?
Sì, questi sono dei modulini, sono dei pezzi che si muovono, sono proprio dei pezzi che si appendono come si appendono i pensili in cucina, sono dei moduli appunto 60x60 che possono essere stoffati con assorbenti, riflettenti. Ci sono questi qui che hanno funzione filtro, rivestiti o meno di tessuto, insomma, ce ne sono sul soffitto. Ecco, questi quelli sul soffitto sono tutti moduli assorbenti che sono stati messi apposta per correggere questo spazio. E poi c'è dal fondo un'altra stanza dove ci sono 100.000 chitarre di Luca e se ne stanno tranquille di là. Ecco, questo qua è lo studio, qua il suo bel logo, che anche questo qui è un pannello acustico perché non è rigido, è un pannello stoffato. Ecco, e rientriamo nella regia, e qua c'è qui sono tutti gli outboard di Luca.
Come cambia proprio l'acustica, si sente proprio.
Vero, eh? Eccolo lì. No, io come operatore faccio venire il mal di stomaco.
Vabbè, guarda
che che devo farci? Non è il mio mestiere fare. Ognuno ha il suo, aspetta che rigiro questo e ritorniamo qua tra noi.
Allora, adesso la seconda parte della nostra intervista tratterà, vorrei chiederti alcuni consigli per chi fa home recording, quindi per noi, diciamo, noi musicisti così da battaglia che dobbiamo iniziare a fare le nostre produzioni a casa nostra, e ti chiederemo qualche consiglio, qualche suggerimento. Prima di passare alla seconda parte però vorrei chiederti ancora un'ultima cosa. Se non ho capito male, tu stai lavorando tanto in questo periodo.
Sì. Devo dire che dopo il periodo di 2 o 3 anni fa dove tutti siamo rimasti scioccati da quello che accadeva, devo dire che come è spesso è capitato nella storia, la musica è un luogo oltre, è un luogo che sa guardare un po' più in là. Perché dentro ci stanno, penso, fondamentalmente i sentimenti e quello che uno ha nel proprio cuore, nella propria anima, e quelle sono cose a cui ci si aggrappa quando il resto purtroppo non ci segue molto. E un po' come è stato negli anni 70, eccetera. Ecco, non so, mi sembra quasi che ci sia un ritorno a quello, cioè la gente ha voglia di muovere le dita sui propri strumenti, esprimersi attraverso la musica. C'è un certo movimento ultimamente anche di persone che vogliono fare le cose da casa. La tecnologia oggi ci permette, a differenza degli anni fa, di poterlo fare con una qualità buona, diciamo. Certo, una volta uno non poteva portarsi lo studio, non l'SSL a casa. Oggi ci sono sistemi di registrazione, di controllo, come tu sai bene, che permettono da una scrivania di registrare o di mixare, eccetera. Chiaro, non sono i livelli di uno studio, però sono dei livelli buoni che permettono allo studente di potersi registrare, di poter controllare quello che sta facendo, e al professionista gli permettono di realizzare delle demo, registrare comunque delle cose di qualità, in un sito alcuni di qualità decisamente buona.
Certo. E comunque voglio dire, chi fosse intenzionato a costruire uno studio, una regia anche piccola, no? Perché mi pare che ultimamente gli studi grandi vadano leggermente di meno.
Sì.
Si lavora tanto con gli studi piccoli. Quindi chi volesse contattarti, come può trovarti?
Beh, su Facebook cercando Claudio Nordio o cercando Soundbox by DEA mi trovano, è la cosa più rapida, perché ho un sito ma che non ho mai rinnovato, ci sono su lavori ancora di anni fa, prima o poi lo farò, ma da quel punto di vista lì sono pigro. Poi sul fatto che ad esempio certe foto, non tutti mi permettono di pubblicare le foto dei loro studi, e quindi realizzare un sito web dove poi in realtà posso solo raccontare alcune, farle vedere, allora preferisco piuttosto quotidianamente mettere le cose che faccio, ci sono gli album di foto, vanno lì e trovano anche mentre li sto realizzando. Spesso do una mano anche a persone che avendo, diciamo pure, poca disponibilità economica e essendo anche distanti, realizzano i loro studi e io li seguo da qua, gli spiego. C'è ad esempio una bella realizzazione che si sta facendo in Calabria con Max Mungari, che è un ragazzo molto in gamba, e sta realizzando lo studio. Io gli ho fatto il progetto, sono andato giù una giornata e ho spiegato alle sue maestranze come realizzare tutte le cose, e loro lo stanno realizzando da là, e attraverso Facebook ci sentiamo quasi quotidianamente per aggiustare il tiro, spiegargli le cose. Loro se lo stanno realizzando completamente da soli, e devo dire, sono Max Munger è veramente bravissimo in questo, sta facendo un lavoro che mi ha stupito, perché in realtà ad esempio Soundbox è nato proprio con quest'idea. Io anni fa, se posso raccontare un piccolo aneddoto, anni fa sono stato contattato da un violoncellista che è un autore di colonne sonore, il quale voleva realizzare in casa sua uno spazio semplice per poter registrare le sue demo, che poi portava in studio di registrazione, ed era sempre insoddisfatto perché nella taverna dove registrava i suoni erano orrendi, e quando si trovava in studio di registrazione doveva rifare tutti i suoni, e mi aveva chiesto se io potevo fargli questa recording lì all'interno. Per quanto i costi fossero bassi per uno stipendiato dell'orchestra della RAI, senza dire il nome di chi fosse questa persona, mi ha detto: io non posso, non ho, devo mantenere la famiglia, non ho i soldi per poterla realizzare. E mi è dispiaciuto immensamente. Negli anni, pensando e pensando, ho realizzato, grazie anche all'aiuto di Paini, questi moduli, questa soundbox che vuole rivolgersi proprio a chi vuole spendere delle cifre minute. Per cui è proprio stato pensato per il pubblico, per gli studenti, ma anche per professionisti che vogliono o decidono di spendere delle cifre più minute, ma vogliono ottenere un risultato quantomeno buono. Ecco, devo dire sì che ultimamente c'è un grande movimento, soprattutto sul low budget, cioè su ambienti ridotti per dimensioni e ridotti per costi. Perché è giusto che sia anche così, e noi siamo lì, siamo presenti.
Ci siete anche lì, benissimo. Allora, salutiamo tutti i ragazzi che rimangono all'esterno, continuiamo la nostra chiacchierata con i soli allievi di Recording Turbo System. Se non sei ancora iscritto a Recording Turbo System, puoi farlo in questo momento, potrai continuare a seguire l'intervista a Claudio Nordio, quella anche a Dario Paini, che è il progettista che ha realizzato questo studio, intervista che realizzeremo tra poco, e ci sono anche a disposizione un sacco di materiali, di contenuti didattici, formativi molto molto utili per iniziare nel mondo dell'audio professionale e dell'home recording. Quindi un saluto a Claudio e ci vediamo dall'altra parte. Ciao a tutti,
buona musica a tutti.